State ascoltando Radio Spazio Ivrea.
I giovani e gli anziani sono due generazioni che possono fare fronte unico. E per farlo si devono conoscere e devono comunicare. Che i nostri anziani siano una ricchezza non si può ignorare. Sono fonte di sapienza e di ricordi. Suscitare nei giovani il piacere di essere in sintonia con gli anziani. Scoprire e condividere le loro vite ricche di storia e cultura, di cose mai viste e di cose perdute. Il DNA del nostro territorio. Perché le emozioni colorano la vita e ricordarle arricchisce la persona.
Anziani on air!
Allora, 1, 2, 3, io in realtà in questo momento non mi sento, ma questo non importa, adesso mi sento meglio e con grande emozione. L'emozione si vede sin dall'inizio, dal fatto che avevo già dei problemi con la cuffia, che Vittorio Bestoso vi dà il benvenuto, cari amiche e cari amici, il benvenuto su Radio Spazio Ivrea per questa prima puntata di un nuovo programma di cui fra qualche istante parleremo anche direttamente già con i nostri ospiti. Con grande emozione, e questo lo aggiungo, perché in questo momento non ho fatto il conto preciso, ma credo che siano passati una trentina di anni dall'ultima volta che io ho condotto una trasmissione in radio, e quindi con grande emozione, con grande amore e affetto per questo splendido mezzo di comunicazione sono qui oggi a parlarvi e a raccontarvi brevemente del programma che inizia e che quest'oggi vede il numero, diciamo, 01, nel senso che è la prima puntata, e quindi conosceremo insieme a voi che ci state ascoltando le modalità, i contenuti e il come questo programma si vuole presentare a voi. È un progetto, ha un nome impegnativo, si chiama Anziani On Air, punto d'incontro, e il programma è in onda tutti i martedì dalle 19 alle 20 su Radio Spazio Ivrea, e vi dico subito che il numero telefonico per intervenire in diretta è lo 0125 540324, perché chiederemo la vostra partecipazione già da questa prima puntata. Punto d'incontro, Anziani On Air. Vuol dire che metteremo la nostra radio a disposizione di due generazioni, la generazione dei giovani e la generazione degli anziani, che secondo noi hanno bisogno di trovare un punto d'incontro per conoscersi e comunicare, perché lo diciamo senza nessuna retorica, lo diciamo perché ci crediamo veramente. Gli anziani sono una ricchezza che non si può ignorare, sono fonte di sapienza, sono fonte di ricordi, e siccome sappiamo bene che la memoria è una materia fluida ed è in costante trasformazione ed elaborazione, vogliamo rendere gli anziani protagonisti mediante delle interviste, delle chiacchierate realizzate dai giovani. Quindi in questo modo speriamo di riuscire a contribuire a stimolare emozioni e a rievocare momenti significativi. Vogliamo dare quindi l'opportunità agli anziani di raccontarsi e di far conoscere le proprie storie e stimolare la loro emotività, e nello stesso tempo vogliamo stimolare i giovani al colloquio con gli anziani, far loro scoprire o riscoprire quanto sia ricco, divertente, affascinante ascoltare una persona che ha una vita da raccontare. Parleremo successivamente, entreremo nel merito meglio anche di che cosa, di come manterremo e renderemo fruibile tutto il materiale che raccoglieremo nel corso di queste nostre puntate. Vorrei anticiparvi che cercheremo di creare un archivio della memoria, elaborando e confezionando i prodotti radiofonici che realizziamo e mettendo e rendendo il tutto disponibile sul sito, sul nostro sito web, in modo che questo patrimonio sia un patrimonio che possa diventare disponibile e utilizzabile da tutti. Bene, ho parlato credo già fin troppo per i miei gusti, per cui vi dico subito che abbiamo tre personaggi, tre ospiti che vi presento, nel senso che vi dirò che sono con noi quest'oggi Gastone Garziera, classe 1942, poi Alice Zucca Paul, classe 1997, e Maria Carla Bertin, classe 1948. Io non vi dico nulla di più per quello che riguarda i nostri ospiti, perché chiederò a loro di raccontarvi in poche parole quello che vogliono raccontarvi di sé prima di entrare nel vivo del programma. Quindi la parola immediatamente al primo nostro amico Gastone Garziera, al quale chiedo in un minuto di raccontarci chi è e cosa vuole raccontarci di sé.
Beh, io sono, si sa, nato nel 42, comunque ho studiato all'Istituto Tecnico Alessandro Rossi di Vicenza e mi sono diplomato in elettrotecnica nel 1961. E ho accettato l'offerta della Olivetti per un colloquio che ho avuto in prima istanza con Nicola Tuffarelli, ingegner Nicola Tuffarelli, che era il capo del personale, e questo ancora prima del diploma, quindi nella primavera del 61. E poi invece con Mario Ciù, che era il capo, diciamo, del laboratorio ricerche elettroniche, che a quel tempo era a Borgo Lombardo e che aveva guidato quella compagine a risultati incredibili per quel tempo, perché diciamo che in 4 anni, partendo da zero, da una tecnologia vecchia, era riusciti a tirar fuori una macchina molto innovativa, ma magari ne parliamo
dopo. Di cui parleremo fra poco. Le chiedo una cosa, Gastone: se lei dovesse in una parola, con un aggettivo, definirsi, che aggettivo userebbe, che sostantivo userebbe parlando di sé?
Io sono stato un progettista logico, sostanzialmente.
Molto bene.
Ecco, nel senso che ho curato e costruito reti logiche che realizzavano poi certe funzioni.
Così. Poi chiederemo a Gastone anche di definirsi in qualche modo come persona. Stessa domanda facciamo ad Alice. Alice, vuoi in un minuto scarso raccontarci quello che ti piace raccontare di te?
Allora, ciao a tutti, buonasera. Io sono Alice, ho 23 anni. E avrò molto meno da raccontare del signore, ovviamente, data l'età. Io sono Eporediese, sono nata Ivrea, però vivo a Castellamonte e ho frequentato il liceo artistico Felice Faccio. Quindi sono un'appassionata d'arte, di storia dell'arte. Poi ho proseguito il mio percorso di studi studiando a Torino, a Palazzo Nuovo, dove mi sono recentemente laureata in beni culturali. E adesso vedrò un po' cosa fare della mia vita, sono ancora lì che devo decidere, ed è un periodo anche un po' particolare, quindi vedremo cosa fare.
E se tu dovessi usare un aggettivo o un sostantivo per definirti, quale aggettivo o sostantivo useresti?
Entusiasta, diciamo, sì.
Beh, abbiamo credo 2 entusiasti oggi in studio nella prima parte. Allora, io vi direi questo, lo spirito di questa chiacchierata, di questo nostro incontro è quello che adesso provo a presentare anche ai nostri ascoltatori. Proviamo a immaginare, usiamo la fantasia, proviamo a immaginare che sia magari inverno, anche se finalmente invece è arrivata la bella stagione, che siamo in un bellissimo salotto con dei tappeti comodi, con delle poltrone comode, dei divani comodi, c'è un bellissimo caminetto acceso scoppiettante, voi siete invitati in questo salotto e un ospite che sarei io vi serve la cioccolata calda con i biscotti o quant'altro preferite, e immaginiamo che voi siate un nonno e una nipote che per ragioni di vita non hanno mai avuto modo di incontrarsi e di conoscersi. Quindi in questa occasione, davanti a un caminetto, a un fuoco scoppiettante con una cioccolata calda, vedremo cosa Alice riesce a tirar fuori di Gastone, ma forse anche, e potrebbe essere divertente, cosa Gastone riesce a tirar fuori di Alice. Per cui, la parola ad Alice.
Vedremo. No, innanzitutto sono curiosa come è iniziato il suo percorso lavorativo, un po' che cosa ha fatto nella vita, quindi...
Bellissimo. Dunque, io sono entrato, come dicevo prima, al Laboratorio Ricerche Elettroniche, che era nato per progettare in Italia i primi calcolatori. Era una cosa di cui nessuno sapeva niente, se non questi specialisti, perché le scuole non erano ancora attrezzate, non esistevano sostanzialmente il primo, credo sia arrivato il primo calcolatore a valvole, è arrivato in Italia nel 55-54 all'Università di Milano. Quindi era una cosa completamente nuova e mi sono trovato quindi inserito in un mondo ignoto a tutti, ma che stava costruendo delle conoscenze incredibili e affascinanti per chi, come noi, eravamo degli studentelli. Io sono entrato a 19 anni, elettrotecnico poi, no? Avevo fatto scuola radioelettra di Vittorio Veglia di Torino e mi era piaciuto moltissimo, però la sostanza era quell'unica, diciamo, situazione dell'energia elettrica distribuita. E così io ho visto portare a casa mia l'energia elettrica, perché prima accendevamo le candele, e così, tanto per dire. Quindi quella, la novità è stata una cosa che mi ha affascinato. E poi abbiamo cominciato, abbiamo avuto la fortuna, io sicuramente la fortuna, di entrare in un gruppo che è stato investito di un compito molto strano e difficile, che era quello di cercare di realizzare con la tecnologia più aggiornata, ma elettronica, quella con cui l'Olivetti aveva progettato e stava producendo i grossi calcolatori, l'ILEA 9003, tanto per dire, di realizzare una macchina da calcolo, cercare di capire, cosa che fino a quel momento non era stata pensata come possibile.
19 anni, cioè uscito 19 da scuola, anni. È andato subito a lavorare?
Sì, sono andato a lavorare perché per un periodo, per diciamo il periodo subito dopo il diploma, avevo sperato di poter entrare e fare ingegneria a Padova. Io sono della provincia di Vicenza, però la situazione mia familiare non era molto bella, cioè mio papà lavorava un pezzettino di terra, doveva mantenerci. Io ho avuto la fortuna di avere una zia nubile che insegnava alle scuole elementari e che si è appassionata a me, quindi mi ha portato fin dove ha potuto, e così.
Quindi ho avuto la possibilità.
Allora credo non fosse facile accedere agli studi se non si era di famiglia, diciamo, benestante, insomma.
È vero.
Sicuramente gli studi universitari non erano accessibili così facilmente. È uno stimolo per Alice. Stiamo parlando con Gastone, che ci racconta che nella sua adolescenza lui viveva in un mondo, in una società in cui non solo non c'erano i computer, non c'era l'informatica ancora, perché l'informatica è venuta dopo, ma ci ha appena detto non c'era la corrente elettrica.
No, sembra incredibile.
In casa. Allora io ti chiedo, ecco, chiedo a Alice che effetto può fare a te, giovane, pensare un mondo in cui entri in una stanza e non c'è un interruttore da schiacciare.
No, ma è incredibile. Adesso che me lo dici, mi è successo una settimana fa che stavano facendo dei lavori in casa, per cui non abbiamo avuto l'elettricità per una giornata intera. Ed è stata una cosa stranissima, anche perché è proprio entrato nel nostro modo di fare quotidiano. Io continuavo ad accendere e spegnere l'interruttore della luce, pur sapendo che in effetti non c'era.
Che perché non c'era la corrente.
Esatto.
Però
sì, è una cosa proprio impensabile adesso.
Anche perché viviamo in un mondo in cui tutto funziona con la corrente elettrica, per cui allora se non c'era la corrente non si sentiva la mancanza di ciò che oggi ci manca quando manca la corrente.
Sì, ci eravamo adattati, ma non solo la corrente. Vabbè, io tiravo sull'acqua con la pompa a braccia, facevo il burro per mia mamma dal latte delle mucche che lei scremava della panna.
Con la zagola, immagino.
Non avevamo il trattore, non avevamo i cavalli da tiro. Noi lavoravamo un po' la terra con le mucche da latte, che a me dispiaceva moltissimo. Però era così, cioè la nostra vita era costruita, quello che noi dovevamo fare era costruito sull'assenza di questa energia. Oggi credo sarebbe impossibile, ma allora era abbastanza naturale.
Ecco, Alice, adesso ti lascio la parola, ma Gastone è in qualche modo colui che ha contribuito, e anche non poco, mi sa di poter dire, al fatto che tu oggi studi da remoto, collegandoti con un computer, possa accedere a una rete dove trovi qualunque tipo di notizia e informazione, sia pur da verificare, e fai tutta una serie di cose che per, giustamente e per fortuna, per i giovani della tua età sono scontate. Parte della responsabilità del, chiediamo forse se per lui è un merito o un demerito quello di aver contribuito.
Ma io credo sicuramente un merito. Io quando facevamo la 101, tanto noi si sa, abbiamo progettato la 101 considerato il primo personal computer, no? Il concetto del personal computer.
Il PC, ecco.
Quindi diciamo così, ci siamo messi a fare qualcosa che a quel tempo era impensabile e diciamo che piano piano abbiamo trovato proprio la soddisfazione e abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa di nuovo. Io mi sono posto il problema di dire: ma qui, facendo questa macchina, togliamo lavoro alla gente, perché la gente aveva come possibilità o faceva a mano i calcoli oppure aveva le macchine da calcolo meccaniche, cui tu dovevi star lì e fare una operazione per volta, e in certi casi stavi lì settimane a fare un'operazione dopo l'altro, guardare i risultati.
Anche come
sono
cambiati i tempi.
Hai
lavorativi.
Visto? Esatto. E quindi io mi ricordo che avevo riflettuto, dico: qui distruggiamo posti di lavoro, però ho detto poi ne creiamo altri di lavoro molto più gratificante, che è quello della progettazione, anche programmazione, cioè risolvere dei problemi più grossi e inventare nuove macchine. Ecco, questo tanto vero.
Io credo che le perplessità allora fossero condivise da un bel po' di esponenti anche del mondo industriale, perché abbiamo letto citazioni di illustri industriali del ramo, che dicevano, parlando dei computer, che nella migliore delle ipotesi nel mondo se ne sarebbero venduti 5 in tutta la storia dei computer, quando la parola computer ancora in realtà non esisteva, perché giustamente lei sta usando la parola calcolatore. Perché il computer nasce dal concetto del calcolo e serve inizialmente a fare calcoli, credo.
Sì, sì, ma è nato anche come numerico, no? Che poi è diventato alfanumerico, eccetera. Diciamo, la parola informatica è stata creata nel 62. Prima non si parlava di informatica, vuol dire gestione dell'informazione in qualche modo. E i calcolatori si chiamavano calcolatori numerici. Io ricordo perché il capo del mio capo, che con i quali sostanzialmente abbiamo progettato questa macchina, insegnava al Politecnico di Torino, era Pier Giorgio Perotto, credo sia un nome noto, e aveva scritto un libro. Insegnava, aveva un corso che si chiamava Servomeccanismi e calcolatori numerici. Cioè il computer non era la parola normale, era o calcolatore, si intendeva quello meccanico, la divisumma, la tetractis, oppure calcolatori numerici. Questo era il livello di conoscenza di quei tempi. Diciamo che eravamo veramente i primordi agli inizi. Come dico, non c'era nessuna scuola che facesse uscire con una conoscenza particolare sui computer o calcolatori.
Incredibile in pochi anni il salto che si è fatto.
Il microfono, lo dico in diretta, il microfono più diretto davanti a te, perché se no non
scusate,
ti sentiamo.
Sì, scusate.
O sposti il microfono o ti sposti tu come preferisci.
Che volevo guardare, ok.
Oh, come diceva Gianni Minà, questo è il bello della diretta, ecco. Siamo rigorosamente in diretta, tutto avviene in diretta e ci divertiamo e ci divertiremo insieme.
Giusto, io sono qua che chiacchiero, non ci penso neanche a questo microfono.
Vai,
no, stavo dicendo questo salto incredibile che è avvenuto in pochissimi anni, è tutto un mondo che è uscito fuori, che adesso... incredibile, anche tutta la gente che ci lavora proprio. con la tecnologia.
Non è ancora finito, secondo me, perché abbiamo visto che step by step sostanzialmente si arricchisce di strumenti che prima non si pensava neanche fossero possibili. Non voglio parlare dell'intelligenza artificiale, ma anche qualcosa che abbiamo in tasca, che è il telefonino, oggi è diventato un mostro dal punto di vista della potenza diciamo della rete logica che ha dentro, microprocessori, memoria. Ha una memoria che rispetto alla programma 101, ma anche i calcolatori, i mainframe di allora, l'Elea 9003, il mostro di quei tempi, aveva 160K di memoria. Questi hanno minimo, credo, 16 giga.
16.32, ma 16.32 la sua generazione.
Gigabyte.
Di Alice non vuole sentirne parlare. Sotto i 16 non se ne parla, ma neanche sotto i 64. Alice, io credo però che, al di là delle cose affascinanti che Gastone ci racconta sulla sua esperienza lavorativa, sui progetti a cui ha partecipato, qualche domandina per andare a scavare anche nella sua vita personale, se Gastone ce lo consente. Per esempio, a me viene da chiedere a Gastone se Gastone è soddisfatto della sua vita, ha avuto una vita serena e felice e oggi la vede come il percorso positivo che lo ha portato qui oggi.
Sì, diciamo, a me è piaciuto fare quello che ho fatto. Tornassi indietro, ricomincerei da capo. Io, diciamo, nel periodo lavorativo ho avuto due periodi. Il primo, finché c'è stata la ricerca e sviluppo guidata da Pier Giorgio Perotto, e che è stato un mondo che secondo me aveva ancora dentro i principi, il modo di fare di Adriano Olivetti. Cioè, qui bisogna ricordare che questa azienda fantastica è figlia di Camillo Olivetti e di Adriano Olivetti. Secondo me due persone grandissime, non so dire quale più grande, uno più progettista e l'altro più, diciamo, attento agli aspetti sociali del mondo, però capaci di fare cose immense. Questo è stato la grande fortuna. Poi le cose sono cambiate, sono diventate più normali, più capibili, ma purtroppo sono quelle che hanno portato questa azienda a scomparire. E io credo che questo sia stato veramente una perdita enorme, tanto per l'Italia sicuramente, ma credo per tutta l'Europa.
E per Ivrea in particolare.
Per Ivrea il Canavese credo che sia veramente una cosa tangibile. Io sono arrivato nel 73, ma sono bazzicavo a Ivrea già dal 61, perché andavamo avanti e indietro e vedevamo qual era il fervore di vita che c'era a quel tempo in Ivrea. E poi abbiamo visto piano piano cosa vuol dire fare deserto, sostanzialmente.
Ma una domanda indiscreta, anche tanto. La sua giornata lavorativa, quando lei lavorava in Olivetti, cioè lei si alzava alle?
Ma non tanto prestissimo, perché facevamo tardi alla sera.
Perché eravate giovani e vivevate.
Sì, diciamo che io ho avuto un periodo, e qui ricordo sempre, io avevo la ragazza che però mi vedeva di rado.
Perché c'erano gli amici oltre che il lavoro.
No, non c'erano gli amici. C'era il lavoro, ma anche poi io avevo il militare pendente. E quindi ho dovuto alla fine, e sono riuscito a iscrivermi all'università, fare fisica, perché ingegneria implicava, diciamo, la frequenza. E quindi, quando avevo un ritaglio di tempo sabati e domenica, dovevo studiare, perché dovevo dare almeno un esame all'anno per rimandare il militare.
Ecco. Era uno stratagemma questo.
Quindi, ecco, il tempo per stare con la mia ragazza era poco. Limitato. E lei ha avuto la pazienza di aspettarmi svariati anni. Noi ci siamo conosciuti per 8 anni prima di sposarci, perché non avevo fatto il militare, quindi aspettavamo e così.
Amore vero allora. stato paziente.
Sta durando ancora.
Sta durando. Ecco.
Allora la domanda indiscreta l'abbiamo sostanzialmente fatta, che è il fatto che quella ragazza sia a tutt'oggi tua moglie.
Mia moglie.
Allora, siccome abbiamo detto che vogliamo giocare alla radio e farvi giocare alla radio, allora per giocare alla radio, in radio un ruolo importante ce l'ha la musica. Allora io credo che anche nella vita di ciascuno di noi la musica abbia un ruolo importante. E allora, cominciando da Gastone, io vorrei far giocare Gastone allo speaker radiofonico, al DJ. E abbiamo chiesto di scegliere un pezzo musicale che adesso, se la regia mi conferma che possiamo procedere, chiederemo a Gastone di annunciare. Per cui, amiche ed amici di Radio Spazio Ivrea all'ascolto, ascoltate Gastone Garzera.
E sentiremo Gianna di Rino Gaetano, cantante dei nostri tempi, quando eravamo giovani.
Bei tempi.
Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore.
Ed eccoci, scusate, troppo vicino al microfono, ho perso l'abitudine, la distanza, al rapporto radiofonico col microfono, ma siccome saremo in onda tutti i martedì per un bel numero di puntate, dalle 19 alle 20 con questo nostro progetto, avrò modo anche di ritararmi sulle distanze microfoniche, non so. Allora, abbiamo conosciuto un po' di cose di Gastone, il tempo è passato abbastanza rapidamente perché abbiamo ancora 3 minuti a nostra disposizione e io vorrei invertire il campo e quindi chiedere a Gastone a questo punto di provare a conoscere qualcosa di interessante su Alice.
Ma io qualcosa ho già chiacchierato con Alice,
esatto,
perché sì. Ho capito che è interessata all'arte. Allora io nel mio periodo di lavoro ho alla fine, così non scoperto, ma avevo passione, ma mi sono messo anche a dipingere. E ho qualche idea, volevo chiedere a lei come vede il fare l'arte, se è una cosa interessante.
Ecco, il fare l'arte in questo periodo è qualcosa di molto complicato, anche perché deve avere a che fare con la tecnologia, perché l'arte deve sempre essere a passo coi tempi. Quindi in questo caso sì, dovrà essere qualcosa di originale, utilizzare la tecnologia per realizzare qualcosa di nuovo, che abbia a che fare con la società, anche in questo caso, come ci ha insegnato Adriano, no?
E Alice, perdonami, la tecnologia legata all'arte toglie o aggiunge rispetto, non so, l'idea di ammirare un quadro di Picasso o la Mona Lisa o il Partenone, e poi invece di lavorare con ciò che la tecnologia ci offre per costruire e realizzare un'opera d'arte? C'è più calore, ce n'è meno, è la stessa cosa.
È un po' complicata la questione, perché in questo ultimo periodo la tecnologia ci ha dato un grande aiuto. Ho visto anche che per visitare musei comunque c'era la possibilità di farlo virtualmente. È ovvio che è tutta un'altra storia, se ti trovi davanti a un Caravaggio di persona l'emozione è completamente diversa, piuttosto che trovarsi davanti a un computer. Però d'altra parte ci ha permesso comunque di visitare dei luoghi, e quindi secondo me, se utilizzata bene, come tutto, ci può essere di grande aiuto.
Ecco, ma non solo la tecnologia come strumento per accedere, ma la tecnologia come strumento per creare arte.
No, sicuramente sarà, cioè, utile, utilissimo. È un mondo completamente nuovo che io, a dire la verità, conosco poco. Ho fatto grafica al liceo artistico, per cui qualche programma utilizzato, quindi Photoshop, queste cose qua. Però è un mondo tutto da scoprire.
Allora, visto che ci avviamo alla conclusione del tempo a disposizione di Gastone, io faccio una domanda a entrambi e chiedo prima a Gastone e poi chiederò ad Alice: cosa vuole fare da grande Gastone?
È una domanda mica
da poco,
mica da ridere, perché io sono tanto grande. E quindi adesso diciamo francamente che io mi devo dedicare molto a mantenere sana la persona, perché vado verso gli 80 anni e quindi vengono fuori gli acciacchi.
Quindi da grande vuole volersi bene e stare bene.
Sì, però non rimanere fermo lì, perché in effetti mi piace ancora, diciamo, misurarmi con qualcosa. Io racconto solo una cosa: fino all'altro giorno, con il mio capo, che è stato il mio capo al tempo di Perotto, che è Giovanni De Sandre, ci siamo fatti, diciamo, abbiamo fatto a gara a chi faceva il programma più bello sulla 101. No, ma ancora come fossimo a quei tempi, e ci siamo divertiti, cioè appagati, cioè quello di trovare soluzioni, di trovare così l'algoritmo più giusto, di vedere chi lo scopre prima, che tutto sommato è stata una cosa che ci ha riportato al tempo in cui facevamo il progetto insieme, perché noi il progetto l'abbiamo fatto uno a fianco all'altro per anni.
Ecco, questa è la meraviglia, credo, di tante cose che possiamo scoprire. Possiamo scoprire che creare un algoritmo è divertente. E credo che per un giovane che non si occupi di informatica
però se una la passione,
ecco. Sì. Allora, Alice, in 30 secondi, perché il tempo
in
che ci rimane, cosa vuoi fare da grande?
Fai una domanda terribile, perché non ne ho idea. Però mi piacerebbe vivere di arte con tutto quello che abbiamo in Italia, quindi vorrei vivere in questo paese bellissimo e valorizzare per quel che si può il nostro territorio.
Molto bene, grazie. Allora, fantastico. Noi ringraziamo Gastone Gazziera per la sua partecipazione, ringraziamo Alice Zuccapol che rimane con noi, e a questo punto, nel cambio di ospite, io chiedo ad Alessandra in regia di proporre quello che è la mia scelta musicale per la puntata di oggi, quindi vi lascio all'ascolto.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce, il bianco fondo? Trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. Ed improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma, ti prego, la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai. Purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa.
Anziani on air, punto d'incontro. Vittorio Pestoso ai microfoni. È sempre un peccato sfumare meravigliosi brani come questo, soprattutto perché questo brano non era il brano scelto da me e dalla regia, ma era il brano scelto da Alice, per cui chiederemo ad Alice, da provetta speaker radiofonica, di, come si dice in gergo, disannunciare il pezzo.
Abbiamo appena ascoltato Lucio Battisti con La canzone del sole, la sua famosissima.
Assunta e collocata, perfetto. Allora, siamo in studio di nuovo con la seconda parte del nostro programma, Anziani on Air, punto d'incontro, vi ricordo, tutti i martedì dalle 19 alle 20. Vi ricordo anche il numero di telefono 0125 540324, per intervenire o in diretta o se avete delle domande che volete porre ai nostri ospiti, perché entrambi i nostri ospiti sono fonte di curiosità, di interrogativi, e si prestano volentieri a questo gioco del conoscersi e farsi conoscere. Quindi abbiamo con noi Maria Carla Bertin, 1948, classe 1948, alla quale chiediamo in un minuto di raccontarci qualcosa di sé.
Intanto
benvenuta e grazie di essere
grazie
qui.
A voi per l'invito che ho gradito. E io ho fatto, se devo parlare dei lavori che ho fatto, ne ho fatti tantissimi, perché ho iniziato giovanissima, avevo 15 anni. Per aiutare la mia famiglia ho rinunciato a proseguire gli studi, e con molto piacere, e quindi ho iniziato a lavorare dapprima in una piccola ditta che faceva edilizia stradale, e poi sono andata in uffici, ho lavorato persino in Fiat, ho avuto dei negozi di abbigliamento e poi l'ultimo tratto del mio percorso l'ho fatto in una scuola come segretaria, dove ero a contatto con i bambini dai 3 anni ai ragazzi di 20, che li accompagnavo fino all'esame di maturità, e quella è stata un'esperienza bellissima, perché mi sono portata dentro tutte queste cose di questi ragazzi. Io naturalmente ero totalmente dalla parte dei ragazzi, per cui li aiutavo in tutti i modi, e quindi sono stata proprio contenta del mio ultimo percorso.
Sono le persone che apprezziamo di più e poi che ricordiamo, è l'ambiente scolastico.
È vero, è vero.
Non certo i docenti severi.
No, quelli
ce li ricordiamo, ma in un'altra maniera.
Allora, io vorrei far notare ad Alice, siamo alla nostra seconda chiacchierata, siamo sempre davanti al nostro caminetto acceso. Volete ancora della cioccolata?
Sì, anzi, grazie.
Maria Carla non l'ha ancora avuta la cioccolata.
Veramente.
Allora, adesso facciamo un giro con i biscottini allo zenzero insieme alla cioccolata, per mettere a vostro agio. La regia non può partecipare perché è impegnata a dirigere il programma. Allora, vorrei far notare ad Alice, siamo alla seconda testimonianza, alla seconda presentazione, e io comincio a notare che i nostri ospiti, finora non stiamo facendo statistica ma notiamo dei dettagli, nel momento in cui devono presentarsi parlano di lavoro tendenzialmente, e parlano poco di sé, della propria vita personale, privata, del proprio carattere, ed è per questo che io ho chiesto a Gastone, adesso chiedo anche a Maria Carla, di definirsi con un aggettivo, con un sostantivo, se lei dovesse dire in due parole chi è. Che parole userebbe?
Intanto io mi ritengo fortunatissima, perché, come ripeto, ho fatto tante cose, ho avuto una famiglia meravigliosa, due genitori splendidi che mi hanno introdotto nella vita, mi hanno insegnato tutto quello che potevano insegnarmi di bello, dall'essere buono a... Il mio carattere non è proprio docilissimo, perché quando è ora, però della mia vita io sono soddisfatta, nonostante abbia avuto tanti momenti non bellissimi, come forse tanti di noi, però sono lo stesso contenta. Dovessi tornare indietro, vorrei ripercorrere ancora tante cose, con qualche piccola modifica, però rifarei quasi tutto.
Alice?
Mi sembra un'ottima risposta, di arrivare a un'età e dire rifarei tutto quello che ho fatto, sono felice della mia vita.
Anche perché io ho sempre avuto entusiasmo nelle cose che ho fatto, per cui per me anche il lavoro non è stato lavoro, perché mi è sempre piaciuto qualsiasi lavoro mi si proponesse. Per cui l'ho sempre fatto con un certo spirito e non mi è pesata la cosa. Io ancora oggi, se potessi, andrei ancora a far di conto, a fare queste cose qui, però non è più possibile.
Allora, è molto bello che emerga l'elemento personale del piacere, secondo me, del divertirsi in ciò che si fa, perché credo che sia fondamentale, perché io vengo, faccio un lavoro, faccio un mestiere che è quello dell'attore, in cui se non ci si diverte non si è bravi, la gente non ci guarda, e la componente principale, una delle componenti, è quella di amare quello che si sta facendo e di farlo con gioia e con piacere.
Fondamentale.
E questo credo che poi Alice si occupa d'arte. Credo che l'arte sia gioia,
esatto, sì.
Almeno quando le critiche sono positive, poi se ci sono le stroncature magari cambiano un po' le cose. Lei, Maria Carla, ha avuto per esempio contatto con generazioni di studenti, non sempre è facile il rapporto con i giovani, immagino, però c'era il piacere di farlo.
Sì,
quindi.
Sì, moltissimo. E penso di aver lasciato anche un buon ricordo a questi ragazzi, perché erano proprio molto affezionati a me. Perché me li sentivo proprio...
Quindi di tutte le età, ha detto, giusto?
Sì. Si partiva dalla scuola materna fino alla maturità. Quindi... Ma io ero quella che alla maturità cercavo di trovare delle scuse per andare nella sala dove c'erano i professori, commissione e tutto, per dare la schiena ai ragazzi perché potessero scambiarsi qualcosa. Poi mi mandavano via perché mi avevano già capita da anni. Quindi...
Quindi li ha visti crescere?
Sì.
Tanti di loro.
Alcuni proprio dall'inizio alla fine.
Allora facciamo un saltino indietro, abbiamo detto, e in questo programma di date di nascita parliamo e parleremo, perché ci serve anche per stimolare il ricordo, la memoria. Maria Carla nasce nel 1948, quindi subito dopo la guerra, in un paese disastrato, in un paese poverissimo, in un paese che in qualche modo la guerra l'aveva persa, anche se poi all'ultimo è figurato tra i paesi vincitori, ma in cui comunque l'impatto con la realtà della vita di tutti i giorni era difficilissimo. Ora è chiaro che a pochi anni d'età i ricordi sono molto...
Sì, io ero piccolissima.
Però immagino che negli anni poi della fanciullezza e crescendo lo strascico di quelle difficoltà sia durato, nel senso che...
È durato, però c'era l'entusiasmo di fare da parte di tutti, cosa che oggi non c'è più permesso, perché quando arrivano queste cose, tipo adesso questa pandemia e tutto, mette in crisi tutti, giustamente, perché siamo andati tutti in crisi, giovani, vecchi, meno vecchi, mentre prima i nostri genitori avevano tutti un entusiasmo di fare un qualcosa. In effetti hanno poi fatto un qualcosa, perché queste persone si sono trovate da non avere nulla, e abbiamo visto che in quegli anni c'era gente che era riuscita a costruirsi un loro piccolo mondo, chi ha comprato l'alloggetto, chi c'erano le macchine che cominciavano ad arrivare di diversi tipi, quindi era l'orgoglio di prendersi la macchinetta per poter andare via durante le vacanze. Io mi ricordo le vacanze le passavo mia mamma era emiliana, per cui era l'unica occasione durante le vacanze di andare a trovare mio nonno e stare in campagna, che era la cosa più bella che poteva esistere per me, che vivevo in città. E quindi erano tutti entusiasmi e tutte conquiste.
Ma quindi secondo lei in questo periodo, in questo momento storico, non c'è più quell'entusiasmo di una volta?
Non permettono di averlo, secondo me, perché anche voi ragazzi, a me fa molta pena questo discorso qui per voi, perché non potete avere questo entusiasmo.
Ma io in realtà poi credo e vedo che questo entusiasmo salta fuori, anche se sopito da una parte salta fuori dall'altra. Facciamo un giochino. Maria Carla, hai di fronte a te una generazione, quella nuova, una critica a questa generazione di giovani, ai ventenni. Piccola, una cosina, un'osservazione.
Critica che secondo me non sanno più dare dei sentimenti forti, usare questa arma che sono questi sentimenti per volersi bene, per trasmettersi delle cose, per condividere delle cose,
per avere rapporto,
per avere diretto, rapporto. Dici. Adesso è tutto anonimo,
è tutto freddo,
secondo me, mi permetto solo di dire secondo me. Però certo. Era bello ai miei tempi tenersi la mano, nascondersi dietro un angolo per scambiarsi una coccola o un qualcosa. Adesso questi ragazzi hanno il telefonino. A me è capitato di andare al ristorante, vedere una coppia, uno guarda il telefonino, un altro pure, mangiano senza guardare nel piatto, mentre è un momento quello in cui uno dovrebbe proprio certo. aprirsi e condividere
quello
quel momento
vero,
bello.
Però dal mio punto di vista, dopo questo anno e mezzo dove ognuno è chiuso in casa propria, cambierà la situazione.
Ma io me lo auguro proprio.
Adesso lo chiediamo direttamente ad Alice. Io credo che tenersi per mano e un bacio furtivo dietro l'angolo siano ancora un obiettivo cercato e spesso raggiunto.
È la cosa più bella in assoluto, il rapporto umano.
Questo mi fa piacere sentirlo. Adesso rovesciamo un attimo i campi. Allora chiediamo ad Alice, nel giochino che stavamo facendo di questa ipotesi che Maria Carla possa essere la nonna che non hai mai conosciuto, se tu avessi un'osservazione, una critica da muovere alla generazione che rappresenta, c'è qualcosa che ti viene in mente? Non so, cosa avete sbagliato, cosa avete fatto di oggi ci ritroviamo un mondo, non so, magari nulla, magari invece è tutto...
C'è stato qualche problema dal punto di vista ambientale, sicuramente quello lo si riconosce, lo riconosciamo, e in quel campo abbiamo tentato, in piccola parte stiamo tentando di fare qualcosa, quindi sì, dal punto di vista climatico, ambientale.
Quindi Maria Carla, qualche responsabilità lei la sente individualmente?
Beh sì.
Abbiamo bruciato tanto carbone.
Ma anche perché proprio non c'era la coscienza.
Non avevamo
ai
nulla,
tempo.
Per cui ogni cosa che ti arrivava te la sfruttavi a lei.
Esatto.
E quindi è questo stato il guaio, probabilmente. Adesso però, voglio dire, anche adesso...
Io non credo di raccontare una cosa sconvolgente. Io sono classe 1953. Quando ero bambino io, non so quanti anni avessi, 7-8 anni, per i pidocchi ai bambini si spruzzava il DDT in testa con quel tubo. Se andate a cercarvelo in rete, il DDT era prodotto negli Stati Uniti e aveva quel tubo di alluminio con uno stantuffo fatto in una forma particolare, e le mamme spruzzavano il DDT sulla testa dei bambini. Quindi Alice, pensa un po' cosa non abbiamo fatto a questo mondo.
Sì. E c'era di tutto proprio.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto e io ho una curiosità. Chiederei a Maria Carla, allora, quando lei aveva 15 anni, parliamo del 1963, rispetto a una Alice che oggi, e se abbiamo il tempo chiederemo a lei come trascorre una serata piacevole, non di lavoro e non di studio, insomma una serata. Chiediamo a Maria Carla com'era una serata piacevole nel 1963, a 15 anni.
Bella domanda questa, perché io a 15 anni lavoravo già intanto, per cui mia madre era severissima. E piccolo particolare, in tre parole vi spiego, non i 15 anni. Prima di sposarmi, quindi ne avevo 23, fino alla sera prima io alle 11 dovevo essere a casa. Con questo mi sembra di aver chiarito tutto.
Ma lei rientrava davvero?
Certo.
E non c'erano sotterfugi?
Anche perché come arrivava l'ascensore al piano, sembrava automatico. Tac, si apriva la mia porta con mia madre così. E
col mattarello
non...
in mano.
Mi guardava semplicemente, finché non ero a letto, non andava a letto anche lei, quindi...
Ecco, però... cosa si faceva fino alle 11 dalle 8 di sera alle 11 di sera? Perché
si stava in giro, si stava in macchina, perché al cinema non si poteva andare, perché non uscivi prima delle 8:30, non potevi vedere il primo spettacolo e neanche il secondo, quindi povera mamma non sapeva che dovevamo ammazzare il tempo in qualche modo.
E non entriamo maggiormente nel dettaglio.
Non vogliamo sapere.
Alice, una serata tipo per te, cioè come tu vivi o immagini, se devi programmare una serata piacevole che non sia di studio, di lavoro?
Beh, in questo periodo anche noi dobbiamo rientrare alle 23.
Ovviamente. C'è una curiosa analogia.
Quindi, sì, esatto, quindi dobbiamo. Il cinema per fortuna possiamo andarci, perché hanno anticipato tutti gli spettacoli, quindi una serata al cinema la passo volentieri. E poi con gli amici, ma alla fin fine non credo che siano cambiate tante cose da quel punto di vista. Con gli amici del paese.
Beh,
cioè, almeno
siete più liberi adesso, siete più liberi. Io parlo nel rapporto con i genitori, secondo me.
No, sì, sì. No, io stavo parlando del rapporto
con
gli amici.
No, quello esatto. Sì, ma con i genitori.
Sì, poi lì ogni situazione è diversa, quindi non saprei dire. Io con i miei genitori ho un bellissimo rapporto.
Bellissimo.
Lo diciamo solo perché stanno ascoltando.
Esatto, solo per quello, sì.
Ecco, peraltro vi ricordiamo che questo programma, che tornerà tutti i martedì dalle 19 alle 20, fa parte di un progetto, che è il progetto Anziani On Air Punto d'Incontro, nel corso del quale raccoglieremo queste testimonianze, ed è un trampolino per ora, un punto di partenza, speriamo di allargare le maglie di questo progetto e renderlo più strutturato, e che i materiali che raccogliamo saranno poi messi a disposizione, realizzeremo dei podcast e li renderemo disponibili sul sito della radio, e che ricordiamo che potete candidarvi, nel senso che se vi interessa partecipare a questo programma, se vi interessa raccontare le vostre esperienze, prescindendo dall'età, che siate giovani o meno giovani, i nostri microfoni sono aperti, gli studi sono a vostra disposizione. Allora, io vorrei, Alice, non voglio toglierti la parola, abbiamo ancora qualche minuto, per cui se hai ancora qualche curiosità possiamo approfondire.
No, semplicemente, quindi, cioè, dal suo punto di vista, per lei nella sua vita ha avuto una particolare importanza la sua famiglia, giusto?
Sì,
da
sì,
quel
moltissimo.
Che mi pare di aver capito.
Sì,
quindi
sì.
L'ha appoggiata anche nelle sue scelte
in
di
tutto,
vita.
In tutto, sì, sì. Io non ho avuto problemi con i miei genitori.
Quindi c'era un'educazione severa.
A parte la severità di mia mamma, sempre, perché mio papà era molto più tranquillo, era molto più come i papà con le figlie, no?
Sì, sì.
Di
sì,
solito
sì.
Si dice così. La mamma era molto più severa, era ancora quella che la sberletta arrivava facile, era mano lesta, però è stato tutto utile. E poi comunque io e i miei genitori li adoro, per cui sono... guai chi me li tocca. E le dirò, più divento vecchia, più me li sento dentro.
Che bello.
Sì.
Questo è un dato interessante di nuovo, perché è un po' quello che ci interessa. Adesso stiamo partendo con i racconti delle giornate, della quotidianità e quant'altro. Quello che ci interessa oltre a questo è proprio anche un po' arrivare a scavare nelle emozioni, cioè vogliamo mettere in contatto le emozioni diverse, le emozioni di una generazione con le emozioni di un'altra, perché siamo convinti che queste emozioni si alimentino a vicenda e che l'ascolto, il rispetto, l'incontro siano fondamentali e siano una linfa e un succo vitale,
sì,
per il mondo in cui viviamo, no? Perché viviamo in un mondo in cui purtroppo le vicende di tutti i giorni lo dimostrano, l'ascolto, il rispetto, l'attenzione, l'attenzione a ciò che ci circonda anche nel piccolo, cioè voglio dire l'attenzione al fatto di avere una persona davanti che ha una sua storia, una sua
comunque
vita.
Comunque mi permetto di dire ancora una cosa, non è soltanto che voi giovani, secondo me, dobbiate imparare da noi vecchi, anziani, chiamateci come volete, perché anche noi abbiamo ogni tanto qualcosa da imparare da voi, eh?
Ah, che bello sentirselo dire.
No, questo è...
Potrei essere curioso e chiedere cosa.
Ma non si può definire il cosa. Ci sono tante cose che noi comunque potremmo imparare da
un
loro.
Rapporto che sia non univoco, ma un incontro.
Certo.
Perché
certo.
I rapporti si alimentano reciprocamente, in generale, quindi ci deve essere
una
comunicazione.
Io la penso così, perlomeno.
Ecco, una delle cose che faremo è proporre a tutti gli ospiti delle prossime puntate di questa puntata anche un rapporto più stretto con la radio, per cui vi offriremo la possibilità di continuare questo rapporto con la radio. La radio è uno strumento di comunicazione potente in cui noi crediamo molto e crediamo anche che sia molto divertente fare la radio, per cui abbiamo alcuni progetti in testa, compreso quello di fare degli stage, chiamiamoli dei corsi, ma diventa forse impegnativo, sull'uso del mezzo radiofonico, perché la radio è un amplificatore e quindi chiacchierando con Alice, Carla sta raccontando, Maria Carla, chiedo scusa, sta raccontando a una platea molto più vasta le cose raccontando ad Alice e viceversa.
Del resto io la radio è da tutta la vita che l'ascolto. Quando ero giovane andavo a letto con quelle radioline microscopiche e ascoltavo le trasmissioni che c'erano la notte, fino a mezzanotte, perché poi naturalmente arriva tornava la mamma.
La radio resiste, sopravvive.
Sì.
Radio transistor, dobbiamo poi chiedere a Gastone se ha partecipato anche alla transistorizzazione delle radio. Tra parentesi, mi faceva sorridere l'idea, le studentesse e gli studenti in ascolto probabilmente devono ringraziare, ma non so fino a che punto sono disponibili a farlo, Gastone, anche per la didattica a distanza, perché se oggi studiate con la didattica a distanza è anche grazie al fatto che Gastone e grandi persone come lui hanno lavorato scoprendo un mondo e rendendocelo disponibile, per cui rendendoci in qualche modo tutti più vicini e più connessi. La raccomandazione, credo, e siamo in chiusura, potrebbe diventare quella di far diventare questa connessione una connessione più dolce, più gentile. Questa radio di gentilezza si occupa in altri programmi molto seguiti, e il discorso sulla gentilezza, che non è educazione, non è formalità, ma la gentilezza è cuore, è ascolto, è empatia, è mettersi in sintonia, in rapporto con gli altri, credo che da questo punto di vista i nonni qualcosa da insegnarci ce l'abbiano.
Ah, sicuramente. La cosa che hanno trasmesso a me più di tutti è stata l'amore incondizionato. Adesso che non li ho più è dura.
Però... quello che io ho cercato e cerco di dare ancora ai miei nipoti. Io ho due nipoti, uno di quasi 21 anni e l'altra quasi 18. Però io con i miei bambini, perché li chiamo ancora bambini, me li sono goduti molto. Abbiamo fatto di tutto, giocato, quindi li ho proprio sentiti e spero che loro si ricordino di questo quando sarà.
Ah, sicuramente. Ricorderemo sempre i nonni.
Allora, per chi ha avuto la fortuna di conoscerli, perché poi pensiamo a quelle generazioni che sono cresciute senza poter avere rapporto con i nonni per ragioni anche molto diverse, e come sia mancato in qualche modo un apporto fondamentale nella crescita, nell'educazione, nell'apprendimento anche emotivo, perché secondo me poi la cosa importante non è l'apprendimento inteso come scolarizzazione, che è fondamentale, ma è anche il rapporto con i sentimenti, sostanzialmente.
Vero.
E i nonni, sui sentimenti, molte cose da insegnarci. Allora, questa ora è volata.
Purtroppo.
Io devo ringraziare Gastone Garziera, devo ringraziare Maria Carla Bertin, Alice Zuccapolla per la partecipazione a questa prima puntata. Devo ringraziare tutti coloro che hanno reso questa trasmissione, questo progetto praticabili e possibili, e vorrei ringraziare naturalmente la timoniera della trasmissione, Alessandra Militello, che ci ha, con grazia, gentilezza e perizia e dolcezza, portati a termine. Allora, io saluterei i nostri ascoltatori ricordandovi che ovviamente potete riascoltare il programma in podcast con un brano scelto da me, che non vi dico perché non sono sicuro se quello che dico io è poi quello che abbiamo trovato, ma lo riconoscerete sicuramente. Quindi ascoltiamo qualche secondo, mi fa piacere proporvelo, di musica che è la mia scelta musicale. Ci salutiamo con la sigla e ci risentiamo puntualmente su Radio Spazio Ivrea martedì prossimo alle 19. Da Vittorio Bestoso, buon ascolto, buona serata, e parafrasando, anzi citando un grande della radio, dico a tutte le persone che ci ascoltano: ricordatevi che la televisione non abbronza.
Grazie.
Well, mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door.
knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door.